Code 23 Radio.
Con Code 23 Radio.
Le nostre interviste.
Siamo con Riccardo Bani, amministratore delegato di Veos Group, per parlare di energia. Quindi buongiorno e grazie della sua disponibilità.
Buongiorno, grazie a lei per l'invito.
Dunque, inizierei dicendo, con un'affermazione, che la storia dello sviluppo della civiltà umana è indissolubilmente legato allo sviluppo dell'energia e delle tecnologie ad essa collegate. Potremmo dire, azzardando un po', che ad ogni energia prodotta e consumata è legata una qualche forma di civiltà, con le sue istituzioni, la sua cultura, insomma, pensiamo dal fuoco all'energia a vapore, insomma, ecco quello che cosa ha significato per gli umani. Oggi sappiamo, lo dicono anche le conclusioni di COP28 di Dubai, peraltro presieduta da un petroliere, che l'energia prodotta da fonti fossili è la principale responsabile del cambiamento climatico e che quindi un cambiamento, cioè una transizione, è indispensabile, hanno fissato anche dei tempi, e dobbiamo farla presto, molto presto, se non vogliamo rischiare l'estinzione, che sembra una parola grossa, ma tutti parlano spesso, dice finirà la Terra, quello che finisce di sicuro è la specie umana, poi la Terra va tranquillamente per conto suo. Dunque, intanto è d'accordo con questa mia introduzione?
Buongiorno, sono sostanzialmente d'accordo. Il tema, come leggiamo dei vari dibattiti e negli studi anche fatti da ricercatori, è molto complesso. È indubbio che ci sia una situazione di cambiamenti climatici forte, lo vediamo anche nella vita quotidiana, no? Quindi questi momenti estremi di siccità piuttosto che di piogge intense in cui si concentrano centimetri di acqua che tipicamente viene distribuita su un periodo temporale maggiore, il mese o i due mesi. La discussione è quanto è colpa dell'uomo o quanto comunque la direzione dei cambiamenti climatici è qualcosa che sta nel ciclo di vita del nostro pianeta, che sicuramente, guardando la storia, questo è quello che è accaduto. Non abbiamo avuto momenti di glaciazione, a momenti di siccità intensa. Quello che io credo, è anche guardando gli studi scientifici, è che sicuramente l'uso accelerato dei combustibili fossili, perché poi se uno guarda gli ultimi 100-150 anni, diciamo, dalla rivoluzione industriale in avanti, l'effetto antropico, e quindi l'uso del combustibile, può aver accelerato. Quindi uso ancora diciamo, un concetto di possibilità, e credo che stia in noi, in tutti noi, cercare di trovare una soluzione per evitare o posticipare il più possibile questo fenomeno, ammesso che comunque ci possa essere. E qui sta la nostra responsabilità, no? Di cittadini, di imprese e di istituzioni, perché dobbiamo guardare a chi dopo di noi arriverà, e dobbiamo, non so se ci sarà comunque l'estinzione umana, ma dobbiamo sicuramente posticiparne il più possibile l'accadimento. E quindi è necessario andare in questa direzione dell'azzeramento dei combustibili fossili, soluzione che è possibile, è alla nostra portata e peraltro avrebbe un valore tecnologico ed imprenditoriale e anche occupazionale rilevante. Chiudo dicendo, provando a rispondere a un'obiezione dei costi che la transizione comporta o comporterà. È vero, ci sono, qualunque transizione ha comportato dei costi. La domanda a cui non ci diamo mai risposta e quali sono i costi nel non fare la transizione, perché noi oggi già stiamo sostenendo costi enormi. Cito solo un costo dell'impatto della crescita dei prezzi dell'energia e del gas che abbiamo avuto tra il 21 e il 22, circa 100 miliardi di euro pagati dai cittadini attraverso lo Stato, alle imprese e ai cittadini per alleviare questa pena, perché poi c'è anche un tema di povertà energetica. Ebbene, noi però non abbiamo curato il malato, abbiamo tamponato la malattia. Se dovessimo ritrovarci in questa situazione, noi dovremmo di nuovo sostenere spese, e non sono investimenti, queste sono spese, che questi soldi purtroppo non hanno generato la possibilità di mantenere bassa la bolletta nel tempo. Quindi noi dobbiamo ragionare, uno, che questi costi della mancata transizione ci saranno e probabilmente saranno più alti dei costi che sosteniamo nel farla, e quello che sosteniamo nel farla non sono costi, ma sono investimenti che avranno valore nel tempo.
Benissimo. Dunque, lei guida un gruppo di aziende impegnate nell'offrire al mercato soluzioni e prodotti per l'ottimizzazione e la razionalizzazione energetica e ambientale. Quindi un gruppo, quindi varie fonti. Le chiederei pertanto di presentarcelo, seppur brevemente, in maniera che poi possiamo approfondire alcune tematiche specifiche che io trovo particolarmente interessanti per i nostri ascoltatori.
Allora, noi siamo nati fine 2013, diciamo il primo anno di operatività 2014. Per farla estremamente sintetica, io la racconto così. Siamo un po' i pionieri, anzi, abbiamo in qualche modo raccontato ante litteram il concetto di Green Deal, perché quello che noi facciamo in qualche modo sta nel Green Deal che noi stiamo perseguendo a livello comunitario, ma non solo. Perché? Perché lavoriamo in queste due macro aree di business. La prima, quella che noi chiamiamo elettrificazione dei consumi termici, quindi il settore del riscaldamento, che oggi in Italia pesa per più del 50% dei consumi di combustibili fossili, grazie all'evoluzione tecnologica che le pompe di calore hanno in questo momento e avranno ancora di più, perché è una tecnologia su cui c'è ancora spazio di crescita e di miglioramento in termini prestazionali, ma anche in termini di contenimento dei costi, consentirà di ridurre o azzerare, a regime, se l'energia elettrica che usa la pompa di calore sarà completamente prodotta da fonti rinnovabili, quindi azzerare l'uso dei combustibili fossili per il riscaldamento acqua calda sanitaria delle nostre abitazioni, non solo, anche per indirizzare parte del calore di processo che oggi le imprese si producono, quindi acqua calda, vapore magari a bassa pressione, a bassa temperatura, si producono bruciando combustibili fossili attraverso una caldaia. Ecco, questo è un settore su cui noi nel 2015, ripeto, con un po' di visione, abbiamo deciso di investire. Partendo da una tecnologia che è appunto la pompa di calore. Noi attraverso una società controllata, si chiama Theon, produciamo pompe di calore che hanno una serie di caratteri distintivi e di innovazione che abbiamo apportato. La più importante che sottolineo sempre è quella di poter lavorare a temperature elevate e quindi poter essere utilizzata anche in quegli edifici con riscaldamento centralizzato, dove comunque la temperatura di circolazione dell'acqua nei nostri radiatori è elevata. Senza dover intervenire in modifiche all'interno dell'unità abitativa o sull'edificio in termini di involucro, quindi lasciando così l'edificio. Ovviamente non si fa efficienza, ma si sostituisce una fonte fossile con una fonte rinnovabile per tre quarti del suo fabbisogno. E quindi, diciamo, questa tecnologia è quella che guida tutta l'area di business dell'elettrificazione, perché a seguire abbiamo delle realtà che seguono invece poi la parte impiantistica. In particolare nel mondo della geotermia a bassa entalpia, perché la pompa di calore ha bisogno di calore gratuito, fortunatamente dalla natura, quindi o lo prende dall'aria, o lo prende dall'acqua di prima falda, o lo prende dal terreno. Ecco, quando si prende dall'acqua di prima falda o dal terreno, questa è la soluzione, l'applicazione geotermica. E qui abbiamo un'azienda leader in Italia nella realizzazione di impianti geotermici. Copriamo il mercato sia, diciamo, industriale, sia terziario, sia dei condomini medio-grandi, ma anche quello delle piccole villette, dove anche qui con l'intervento di sostituzione di caldaie con pompe di calore, le affianchiamo anche a un'altra importante tecnologia, che è quella del fotovoltaico, perché veramente nel caso degli edifici magari non si riesce ad essere completamente autonomi, ma nel caso delle villette l'intervento di sostituzione di caldaie con pompa di calore e fotovoltaico può rendere autonoma quella unità abitativa e quindi indipendente dagli scenari di prezzi energetici. Quindi questa area di business copre tutto questo settore con questo obiettivo principale. La seconda, invece, è quella della produzione di biometano dalla raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, e abbiamo una società collegata che invece, sempre nel mondo dell'economia circolare, opera nel settore della depurazione delle acque industriali e non, con peraltro un impianto, un investimento appena fatto, osmosi inversa, che praticamente permette di riciclare tutta l'acqua che è stata depurata senza doverla smaltire, nonostante sia depurata, in fiumi o torrenti. Quindi viene recuperata integralmente e riutilizzata per i processi produttivi.
Dunque, lei è un manager che deve tutelare i propri azionisti ed è anche un imprenditore. Quindi quanto è importante il fattore business nella transizione? Cioè, intendo dire, quanto è rilevante per il suo stesso successo, il successo della transizione, un cambio di paradigma economico? Insomma, che questa sia vista dalle imprese anche come occasione di fare affari, di creare valore.
Allora, credo che quello che lei chiama business, io chiamo innovazione e evoluzione tecnologica, sia un elemento fondamentale per portare avanti questo processo di transizione. Dove dietro all'innovazione tecnologica, ci sta un'attività importante di ricerca e sviluppo che purtroppo nel nostro paese, diciamo, non è così sostenuta, ecco, anche da un punto di vista, diciamo, di risorse finanziarie che possono essere messe a disposizione, ma vedendo quello che sta accadendo da quando questo tema della transizione si è posto, sto osservando che al di là del nostro caso molte imprese stanno investendo sempre di più in innovazione tecnologica, o in concetti, in principi, in tecnologie che portano alla direzione della sostenibilità. Quindi ritengo che l'innovazione e la transizione siano veramente un'opportunità per le imprese, sicuramente per i cittadini, ma in particolare per le imprese, per accrescere il valore dell'impresa e quindi degli azionisti e di tutte le persone che ci lavorano, anche in termini occupazionali, perché uno dei dubbi che si pone è sempre quello queste transizioni, questi cambiamenti portano a rischio lavoro molte persone. Sicuramente ci sarà un cambiamento dei paradigmi lavorativi, però io credo, lo vedo nel nostro caso, che molte persone che oggi stanno lavorando in settori maturi dal punto di vista tecnologico, entrano nel nostro gruppo, nella nostra azienda, avendo la possibilità di modificare la propria attività, ovviamente attraverso anche piani formativi, e quindi ricollocarsi piuttosto che nuovi giovani che trovano molta occupazione in questo settore green o dell'innovazione tecnologica. Quindi io credo che sia il business e l'innovazione tecnologica un traino importante per la crescita delle imprese e dell'occupazione nel nostro paese, ma non solo.
Sì, il fattore lavoro è evidentemente, noi abbiamo anche una rubrica dedicata a questo, magari un giorno ci torneremo. Dunque, quanto è rilevante l'azione pubblica in questo settore? Cioè, penso, lei l'ha appena citata, in parte sulla ricerca, però penso soprattutto a investimenti per favorire appunto la ricerca e la domanda o a specifiche politiche fiscali.
In generale è rilevante in ogni settore. In questo settore, parlo del settore dell'energia, il quadro normativo di riferimento e quindi la visione strategica che un paese ha e le risorse che debbono essere messe a disposizione sono fondamentali per indirizzare il comportamento anche delle imprese, perché poi io dico sempre un imprenditore. Soprattutto quando parte della propria attività è legata anche a un quadro normativo di riferimento e quindi non solo legata alle sane regole del mercato, si muove in funzione di quelle che sono le indicazioni che la politica e le istituzioni danno. Il settore dell'energia lo è sempre stato, è un settore peraltro anche capital intensive, è un settore dove la realizzazione di un investimento sicuramente, lo vedo, non so se ne parleremo dopo, nei nostri impianti biometano, nei nostri progetti di impianti biometano, ha un impatto rilevante a che questi investimenti possano vedere la luce e essere gestiti o meno, così come gli strumenti di sostegno. Quando si ha un'innovazione tecnologica, non c'è dubbio che c'è un costo iniziale, che io lo chiamo sempre investimento, che in qualche modo, se vogliamo accelerarla, perché potrebbe accadere anche senza che sia accelerato, questo deve essere sostenuto. E qui sta la strategia politica, no? Se crediamo, torno all'esempio dell'elettrificazione, che l'elettrificazione possa essere una strada per migliorare la sostenibilità delle nostre città, ridurre stabilmente la bolletta delle famiglie e delle imprese, a questo punto dovremmo concentrare, perché questo è il ruolo della politica, dovremmo concentrare le risorse in quelli che riteniamo essere obiettivi strategici. Perché se le distribuiamo le stesse risorse su n mila rivoli, rischiamo che non perseguiamo nessuno di questi obiettivi. Quindi sono importanti, tra l'altro siamo in una fase di particolare transizione anche da questo punto di vista, perché dopo la sbornia, tra virgolette, del superbonus, non abbiamo, diciamo, visione su quello che potrà accadere dal 2025 in avanti. E questa visione deve essere data, perché le imprese, per poter fare le loro scelte, devono anche capire la politica e le istituzioni dove vogliono indirizzare le strategie energetiche del nostro paese.
Ora ci fermiamo per qualche minuto di musica e riprendiamo dopo con l'intervista a Riccardo Bani di Beus Group.
Quali sono i principali ostacoli che vede allo sviluppo della produzione di energie da fonti rinnovabili o sostenibili o anche le principali opportunità che vede, diciamo, nel breve, medio-breve periodo? Forse un po' le reti di distribuzione?
Allora, parto dalle opportunità perché mi piace essere ottimista. Tornando alla domanda di prima, il fotovoltaico, ne prendo una delle rinnovabili, poi diciamo le due principali rinnovabili sono fotovoltaico ed eolico, no? Poi abbiamo ancora un po' di spazio sull'idroelettrico, ma i nostri nonni e bisnonni hanno già fatto molto, fecero già molto sul nostro arco alpino in particolare. Allora, l'opportunità è che oggi queste due fonti di produzione di energia elettrica hanno una sostenibilità economica che di fatto non richiede incentivi, no? Oggi la cosiddetta parity grid, e quindi la possibilità di realizzare un investimento di impianto fotovoltaico, anche di quelli utility scale, quindi di grosse dimensioni, avendo come prospettiva di prezzi di incasso i prezzi dell'energia elettrica che si formeranno dall'incrocio tra domanda e offerta, Oggi, grazie alla riduzione significativa, si è ridotta da 5.000 euro a kilowatt, parlo del 2007-2010, quando furono date ingenti risorse al fotovoltaico, oggi a 1.000 euro a kilowatt, il costo di un fotovoltaico di grandi dimensioni, forse anche meno di 1.000 euro a kilowatt. Quindi questo è un bellissimo esempio di come una strategia presa a livello politico, sostenuta anche finanziariamente, ha permesso non solo nel nostro paese di poter avere un modello di produzione energetica sostenibile anche sotto il profilo economico. E questa è un'opportunità. Oggi abbiamo queste due, diciamo, tecnologie che ci consentono di poter coprire gran parte del nostro fabbisogno. E peraltro lo stiamo vedendo in Italia, da questo punto di vista siamo cresciuti parecchio. Quali sono le criticità? Allora, sul lato della produzione a fonti rinnovabili, io ne vedo una di cui si discute da anni, ma è una criticità cronica, purtroppo, del nostro paese, è quella dell'iter autorizzativo alla realizzazione di questi impianti. Personalmente, con esperienze passate, l'ho vissuto l'iter autorizzativo alle centrali di ciclo combinato alimentate a gas naturale, sicuramente più impattanti in termini di emissioni di CO2 rispetto a un fotovoltaico ed eolico, però oggi vediamo purtroppo delle forti ritrosie o resistenze all'accettazione sui territori anche di fotovoltaico e di eolico, no? Pensiamo alla moratoria che in questo momento è stata introdotta in Sardegna. Ecco, io credo che da questo punto di vista un modello di semplificazione del diritto autorizzativo sia fondamentale, ma è altrettanto fondamentale, e qui penso il contributo delle imprese, penso all'Associazione Elettricità Futura, ci sia, è quello di fare un'attività di capacitazione dei cittadini sull'importanza che queste tecnologie abbiano. Però sul lato della produzione, io, se devo individuare la più grossa criticità oggi, è quella dell'accelerazione dell'iter autorizzativo, perché le risorse finanziarie ci sono, le tecnologie ci sono, non richiedono finanziamenti, si tratta solo di sbloccare queste ingenti opportunità di investimenti per il nostro paese. Il tema delle reti lo vedo più sulla parte a valle, cioè se noi, come spero, sbottiglieremo questa capacità di generare e di produrre rinnovabili, dall'altra parte significa avremo più energia elettrica a disposizione, e quindi vengo al tema dell'elettrificazione dei consumi termici, quello di cui parlavo prima sulla nostra pompa di calore, o piuttosto che la mobilità elettrica, soprattutto magari nelle limitate alle aree urbane, no? Che ha dei grandi vantaggi. Ecco, questa elettrificazione potrà seguire, ovviamente, nella misura in cui avremo crescita di capacità produttiva, su cui, tolta quella criticità, non credo ci saranno problemi, però anche una crescita di investimenti nelle infrastrutture di trasporto e distribuzione, perché oggi capita, e devo dire comincia a capitare sovente, che l'installazione di infrastrutture di ricarica, piuttosto che la sostituzione di una caldaia con una pompa di calore magari di grosse dimensioni, richieda una linea in media tensione, e magari in zone urbane, in prossimità di aree urbane, non ci sia questa possibilità, e questo diventa un freno all'elettrificazione dei consumi termici, e quindi è quell'obiettivo net zero che ci siamo prefissati al 2050.
Dunque, adesso io vorrei chiederle qualcosa, lo dicevamo prima, no? Andiamo un po' in profondità, visto che voi siete un gruppo e quindi avete molte aziende, e quindi vi occupate di una serie di temi tra loro interconnessi, ma comunque in qualche maniera diversi, no? Allora, volevo chiedere qualcosa di Artea, che è la società che avete nel gruppo, appunto, dedicata all'approvvigionamento di olio crudo di palma per impianti di produzione energetica. Ora, intanto, come mai l'olio di palma? Cioè, molti lo pensano legato al cibo, alle aziende alimentari, ci sono state molte polemiche su questo, adesso non le richiamiamo, e non alla produzione energetica, ma invece evidentemente serve anche ad altro.
Allora, una delle modalità di produzione di energia elettrica, in una logica della sostenibilità, perché io sono nucleare di estrazione, ingegnere nucleare di estrazione, non lo sono mai stato, estrazione a catena, non mi sei mai stato dal punto di vista professionale, perché mi sono laureato poco dopo Chernobyl e quindi lì è finita la mia esperienza in ingegneria nucleare. E però ho imparato una cosa, che insomma seguire un'unica strada nel modello di produzione d'energia è sempre sbagliato, no? Avere un modello diversificato, non tanto di approvvigionamenti di fossili, di cui oggi siamo costretti, modello diversificato di generazione è fondamentale, perché le rinnovabili, come sappiamo, soprattutto il fotovoltaico, sono intermittenti, e quindi, oltre ai sistemi di accumulo che si stanno sviluppando e si svilupperanno sempre di più, sarà necessario avere anche le cosiddette macchine rotanti, quindi motori, turbine, che consentono di produrre energia elettrica nei momenti in cui le rinnovabili non lo fanno. Ecco, in questo caso l'olio di palma o in generale gli oli vegetali sono da inserire in questo contesto. Quindi ci sono delle sostanze che sono ad uso alimentare, ma possono essere, penso anche biometano da agricolo per esempio, possono essere utilizzate anche per produrre energia elettrica, e questo rientra nell'area, nella business unit della nostra, diciamo, strategia di economia circolare. È questa produzione di energia elettrica, che per noi la approvvigioniamo perché una nostra collegata ha dei motori ad olio di palma e produce energia elettrica, ovviamente con una rete di distribuzione peraltro locale a servizio di imprese, con dei vantaggi anche da questo punto di vista di sostenibilità. Ecco, quindi va vista sempre in quest'ottica, in un'accezione più ampia, quindi oggi olio di palma, ma in generale sono oli vegetali che possono essere messi al servizio della produzione di energia per andare sempre in quella direzione di sostenibilità e di net zero al 2050.
Dunque, lei come sa ovviamente l'uso dell'olio di palma è un tema molto controverso, no? È legato alle questioni della deforestazione. Ecco, può brevemente, perché siamo un po' ai limiti del tempo, dirci che ci sono dei sistemi, dei modi, una legislazione che un po' in qualche maniera cerca di tutelare questo?
Devo dire che da questo punto di vista l'Europa è avanti, perché esiste una normativa. L'olio di palma che viene importato richiede una serie di certificazioni che di fatto consentono in un qualche modo di tracciare la filiera garantendo la sostenibilità, e quindi sono piantagioni esistenti e non nuove piantagioni che producono deforestazione. La raccolta e la coltivazione e la raccolta è fatta in maniera sostenibile anche sotto il profilo occupazionale. È una certificazione che oggi deve essere adottata obbligatoriamente per ciò che viene importato in Comunità Europea. Peraltro sarà ancora più stringente, dobbiamo capire un po' meglio gli aspetti tecnici di questa nuova normativa, però sarà ancora più stringente proprio per garantire la sostenibilità dell'approvvigionamento di queste materie prime anche rispetto ai paesi produttori. Ecco.
Dunque io chiuderei questa veramente molto interessante intervista parlando di 4R, che è una delle vostre società dedicata alla produzione di composite di qualità agricola con recupero di biometano. Allora, intanto, che cos'è? A cosa serve il biometano? Quali sono poi gli sviluppi futuri? E poi, insomma, essendo io una persona che vive, cioè nata e vive a Roma, c'è anche un tema proprio di recupero, no? Di smaltimento dei rifiuti, eccetera. Comunque.
Allora, anche qui noi abbiamo una delle infrastrutture di trasporto gas, partita da Piano Mattei, penso delle più capillari che esistono in Europa, anzi forse la più capillare che esiste in Europa. Obiettivo net zero, e questo metano in teoria non dovrebbe più transitare. Si può sostituire con del metano di origine biologica. Attraverso che cosa? Attraverso gli scarti animali, e quindi quello o agricoli, e quindi quello è il biometano di origine agricola, oppure, strada che noi abbiamo intrapreso, attraverso, visto che la raccolta differenziata, devo dire, in Italia è direi abbastanza spinta, seppur differenziata tra regione e regione, ma comunque mediamente abbastanza spinta, attraverso la raccolta della cosiddetta frazione organica dei rifiuti solidi urbani, cioè l'umido. Quindi questi impianti cosa faranno? Raccolgono l'umido, quest'umido viene trattato in dei biodigestori anaerobici, io dico un po' come lo stomaco delle mucche. Il trattamento permette di produrre da una parte quello che noi chiamiamo compost, che è un fertilizzante, perché se viene lavorato, pulito bene a monte, perché a volte nell'umido magari ci sono anche altre cose, se viene fatta un'operazione di selezione e pulizia a monte, nonostante ci sia già stata fatta differenziata, a valle ci troviamo una sostanza che è un fertilizzante da utilizzare in agricoltura, quindi evitando l'uso o limitando l'uso dei fertilizzanti chimici, e dall'altra parte del biogas, che attraverso un processo di depurazione può essere trasformato in biometano, che viene immesso in rete, nelle attuali reti esistenti, può essere usato anche per l'autotrazione, e quindi va a sostituire in tutto e in parte il metano, facendo lo stesso mestiere, quindi utilizzandolo per riscaldamento, per i processi industriali, magari quelli che non possono essere trasformati, per la mobilità mantenendo il motore endotermico, però a biometano e non a combustibile fossile, quindi con molte possibilità di applicazioni. È una opportunità importante, perché noi oggi abbiamo una produzione di circa 7 milioni, 8 milioni di forzu, la metà della quale va già in impianti di produzione biometano e quindi viene, diciamo, recuperata e riciclata anche sotto il profilo energetico. L'altra metà produce solo cosiddetto compost e quindi ci perdiamo tutta la materia energetica. Oltre ad avere un problema anche di localizzazione, e arrivo a dare una risposta al tema di Roma, è una localizzazione di impianti sbilanciata rispetto a dove viene prodotto, perché oggi circa 1 milione di tonnellate di umido si muove dal sud, centro-sud, verso il nord Italia. Ecco, quindi poter realizzare degli impianti come i nostri, sono previsti uno in Puglia e l'altro nelle Marche, consentono di far percorrere meno chilometri e quindi meno inquinamento a queste, diciamo, rifiuti che altrimenti andrebbero a finire o in discarica o al meglio solo come compost, e recuperarne anche la materia energetica, andando sempre nella direzione della transizione e quindi della net zero 2050.
Bene, allora intanto la ringraziamo ancora di essere stato con noi. Abbiamo fatto, penso, una bella ricognizione ampia, insomma, su varie fonti e magari energetiche, comunque, insomma, una serie di tematiche che andrebbero tutte approfondite, ma insomma poi magari ci torneremo. Quindi intanto la ringrazio ancora di essere stato con noi e le auguro buon lavoro.
Grazie a lei per l'invito, magari ci rivediamo quando abbiamo un quadro sul 2025 degli strumenti di sostegno.
Certo, quadro normativo. Esatto. Benissimo, grazie.
Concode 23 Radio.
Concode 23 Radio.
Le nostre interviste.